I nostri libri, storia e storie dalla provincia di Latina.
Diego Ronchi, laureato in topografia antica presso la Sapienza, con una tesi sulla cartografia archeologica del Parco Nazionale del Circeo. È dottore di ricerca in archeologia classica presso l'Università di Tor Vergata. È borsista all'Accademia Nazionale dei Lincei, Fondazione Balsam, e partecipa collaborando attivamente con enti pubblici per campagne di scavo, rilievi e ricognizioni. Parleremo oggi del suo libro, nuovissimo libro, La colonia dei Circei, dal tardo arcaismo alla colonia di Cesare Padre, santuari ed evidenze monumentali, un libro edito da Edizioni ETS per la collana Mousai. Dottor Ronchi, il suo libro si apre con una bella citazione di Isacco Newton che vorrei leggere, ed è questa: se ho visto più lontano di altri è perché stavo sulle spalle di giganti. C'è in apertura una bellissima prefazione del professor Torelli e questo già ci introduce moltissimo in questa bellissima ricerca che lei ha portato avanti. Noi pensavamo di sapere tutto su diversi edifici e resti archeologici che si trovano qui nelle nostre zone. In realtà lei si è messa all'opera ed è arrivato a formulare nuove ipotesi che, partendo da differenti impalcature interpretative, offrono nuove letture. Ci vuole dire quali sono?
Allora, per quanto riguarda la citazione all'inizio del libro, diciamo che ogni ricerca scientifica non parte da zero, si confronta con un bagaglio, a volte più, a volte meno importante, di ricerche precedenti. Per quanto riguarda l'area del Circeo, diciamo che è stata oggetto di frequente trattazione, soprattutto insomma, di nomi molto noti, di padri nobili della mia disciplina. Mi preme insomma ricordare Thomas Ashby e Giuseppe Lugli. Sono effettivamente tra i nomi più importanti che la topografia storica possa annoverare. Potersi misurare in un campo di ricerca in cui insomma hanno avuto un ruolo preminente i padri della mia disciplina è stato sicuramente un grande onore, importante quindi ricordare questa cosa. Allo stesso tempo, sulla copertina c'è il mio nome, solo che nessuna ricerca è fatta mai da una persona. Io ho avuto la fortuna di raccogliere i dati, raccogliere l'aiuto di molte persone, quello di molti maestri, Mario Torelli da ultimo, ma insomma tutta la mia formazione, a tutta la mia formazione sono debitore per questo, insomma, questo contributo che ho avuto il privilegio di firmare.
La ricerca è stata portata avanti da un'equipe multidisciplinare ed è stata svolta con indagini georadar e rilievi fotogrammetrici tridimensionali, una ricerca che varia tra storia e mitologia. E può dirci qualcosa sulla colonia dei Circei?
La storia della colonia dei Circei è un coacervo, diciamo, di fonti diverse, e il lavoro è stato prevalentemente quello di armonizzarle. Si tratta di appunto fonti letterarie, quindi appunto testi di autori antichi, fonti materiali, siti archeologici, insomma numerosi costellano il promontorio e l'area circostante, e poi una serie di materiali, pochi, un'iscrizione da me rinvenuta, il resto conservati presso i magazzini della soprintendenza o al Museo Nazionale Romano. Diciamo che dalla collazione di queste fonti emerge sicuramente una figura preminente, che è appunto quella che passa sotto il nome di Circe. Non una figura, in realtà si tratta di più figure stratificate sotto lo stesso nome, dalla maga insomma omerica si arriva alla fattucchiera abbandonata di cui racconta Ovidio. La ricerca appunto non solo del luogo di culto, ma la ricerca che ha adoperato questa immagine come specchio per raccontare la storia del territorio è una cosa che affonda le sue radici addirittura insomma verso la fine del 1600 con Cluverius. Ancora prima in realtà già gli autori antichi discorrono spesso di questo tema. La figura di Circe e la storia di Circei sono legati a doppio filo, anche se c'è da dire che l'occupazione del Circeo è sicuramente cosa più antica rispetto alla ricezione locale del mito della maga omerica. Uno degli aspetti appunto approfonditi nel volume è proprio questo, è quando al Circeo si inizia a parlare del culto di Circe. Le testimonianze più antiche per quanto riguarda la sfera religiosa riguardano non Circe ma un santuario presso un colle nei dintorni di San Felice dedicato con un culto dedicato ad Atena. Per quanto riguarda Circe, le testimonianze letterarie più antiche ci riportano un culto, una tradizione di un culto locale almeno per il IV secolo avanti Cristo. Per quanto riguarda invece le testimonianze materiali, queste sono assai più recenti, si arriva addirittura all'inizio del primo secolo avanti Cristo. Quando Circe arriva al Circeo, è una domanda a cui senza approfondire le indagini è difficile rispondere. Di più, cosa interessante è notare che le testimonianze archeologiche più antiche non fanno riferimento a un culto di Circe ma ad uno di Minerva, un'idea.
Continuando a parlare proprio di Circe, in copertina abbiamo questo ritratto di Circe, ma nel libro lei ci parla delle analogie di questo ritratto con Venere. Anche questa è una delle, diciamo, novità.
Allora, uno dei pezzi più famosi provenienti dal Circeo è la cosiddetta testa della maga Circe. Allora, come viene identificato questo pezzo? Allora, questo pezzo viene rinvenuto da un pastorello nei pressi del picco, appunto, detto di Circe, e viene riferito alla dea a causa della presenza di alcuni incassi sul pezzo che lui attribuisce ad una corona radiata, che avrebbe appunto ricondotto la strada ad una delle figlie del sole e quindi appunto a Circe. Ora, sta di fatto che quel tipo di incasso effettivamente funziona benissimo anche con un diadema. Se non fossimo stati al Circeo, probabilmente sarebbe stata semplicemente identificata come una strada di Venere con un diadema, di cui effettivamente esistono numerose attestazioni, sicuramente più numerose rispetto a quelle di Circe con corona radiata, che sono attestazioni estremamente limitate. Quindi diciamo che riconoscere quel pezzo con la statua di Circe è soprattutto legata all'influenza che il contesto appunto mitologico del Circeo ha esercitato sull'interpretazione, in questo caso appunto sull'interpretazione fatta da lui. Effettivamente poi c'è da dire che al Circeo, e questo è un altro elemento di novità del mio libro, un culto di Venere è attestato. Si tratta appunto di un culto di cui parla un'iscrizione incisa del promontorio, in cui il promontorio è detto promontorio, appunto promontorio di Venere. E anche menzione di una tradizione sulla origine del mirto in Italia, appunto mirto che è la pianta sacra di Venere, che spesso tra l'altro è definita Venere Mirtea, secondo il quale la prima pianta di mirto in Italia sorge sul sepolcro di Elpenor, appunto compagno di Ulisse morto per il troppo bere cadendo dal tetto della dimora di Circe. Quindi questa qui è il legame che c'è tra il Circeo e Venere. Questo non significa per forza che il santuario sul picco del promontorio non sia quello di Circe, però obbliga a non adoperare la testa per identificare il santuario.
Altra questione di interesse nel suo libro è quella della cosiddetta Villa dei Quattro Venti. Nella lettura appunto della sua ricerca, lei avanza queste nuove ipotesi e contro le letture tradizionali che vedevano invece la villa come luogo di diciamo residenza dell'esilio del triunviro spodestato Marco Emilio Lepido. In realtà le cose sembra che non, da quello che ci dice lei, non stiano così.
Ecco, diciamo che questa è una vicenda che in qualche senso è abbastanza emblematica. Diciamo che l'interpretazione del sito come residenza, come villa, deriva da una nota che Olsen Ustenius fa a un lavoro di Gluverius, quindi stiamo parlando di cose tra il XVII secolo, insomma in quel periodo lì, nel XVII secolo. Da quel momento in poi quel sito viene interpretato come villa. Ora, se togliamo questa interpretazione invalsa più nella tradizione degli studi che nella lettura dell'oggetto, ci troviamo di fronte a un oggetto molto simile alla fascia dei santuari, ai santuari insomma, che nel Lazio sono molto frequenti tra la fine del secondo e inizio del primo secolo avanti Cristo, come quello di Terracina, i santuari costruiti, quello di Terracina, Fortuna Primigenia, il santuario di, insomma, ce ne sono molti, senza elencarli tutti. Durante un'indagine insomma che abbiamo intrapreso presso il sito, volta insomma a sviluppare rilievi, analizzare le fasi del costruito, nelle fasi di pulizia ci siamo imbattuti in un'iscrizione votiva, purtroppo mutila, però sicuramente votiva, nella quale si legge un dat merito, appunto, che è una formula tipica delle iscrizioni dedicatorie votive. Quindi da questo dato e dalla forma e dal contesto territoriale in cui sorge la Villa dei 420 abbiamo iniziato a postulare l'ipotesi che il sito fosse effettivamente un santuario e non una villa. Per andare un pochino a vedere appunto più a fondo la questione, abbiamo intrapreso un'indagine generata in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, individuando tracce che effettivamente supporterebbero a questa lettura. Abbiamo prediletto interpretare la cosiddetta Villa dei 420 come Afrodision del Circeo. Per questa interpretazione devo insomma ringraziare il professor Torelli e il professor Devi, che mi hanno molto aiutato nella lettura del contesto, sia in grazie della vicinanza della struttura con il porto di Circei, che è il culto di Venere associato a evidenze portuali è molto attestato, insomma, che grazie alla presenza appunto dell'iscrizione ad Promonturium Veneris. E poi di legare questa costruzione, questo santuario monumentale, questo santuario costruito, ad un'informazione degli elogia del Foro di Augusto, nei quali si legge che il padre di Cesare, il padre di Giulio Cesare, dedusse una colonia a Circea, insomma lasciando fuori i dettagli dell'analisi, è una cosa alquanto interessante perché si possono leggere in questa dedica di un santuario a Venere i prodromi di quella che poi sarà la Venere di Cesare, tutta la questione poi della competizione delle gente starde repubblicane adoperando antenati mitici nella propaganda appunto gentilizia.
In conclusione, alla parte di prefazione, il professor Torelli definisce il suo lavoro come un lavoro scientificamente completo che si integra in maniera meravigliosa con la natura dello splendido Parco Nazionale del Circeo. Ci piacerebbe avere da lei un commento su questa indicazione.
Innanzitutto devo dire che probabilmente una delle cose più belle del libro è la prefazione del professor Torelli, insomma, prefazione per la quale non smetterò probabilmente mai di ringraziarla abbastanza. Il professor Torelli conclude parlando di bello. Il bello è un termine, è una cosa, insomma, è un termine importantissimo, è quello che effettivamente distingue l'uomo dall'animale, insomma, il poter apprezzare questo tipo di qualità. Effettivamente la valorizzazione, la tutela del patrimonio archeologico in un contesto ambientale di pregio giova sia al patrimonio archeologico che al contesto ambientale, in questo caso quello del Parco Nazionale del Circeo. Parco Nazionale del Circeo in cui effettivamente gli altri livelli di tutela esercitati dalla sovrintendenza, che sono qua ringrazio il funzionario, il dottor Francesco Di Mari, il sovrintendente Saverio Ciuoli, ma il personale delle aree dell'ufficio archeologico a Sabaudi, insomma esiste un gruppo di persone che appunto è poi ovviamente il presidente del parco che è Gaetano Benedetto, esiste un gruppo di persone che attivamente si impegnano a promuovere questo tipo di attività, sono quello che si può definire il potenziale, nel senso quello su cui si può adoperare la fantasia nella prospettiva di un'idea di crescita da una parte sostenibile e dall'altra coerente con l'evocazione di un territorio.